Grazie. Di cosa parliamo quando parliamo di Costituzione? Le Costituzioni sono l'esito di una pressione di secoli per limitare il potere assoluto, dal momento che sempre il potere pubblico, della pubblica amministrazione, dello Stato, si esercita come potere sugli uomini, sulla vita altrui. Ricordiamo il monito degli illuministi e dei liberali: sempre più potere su di sé, sempre meno potere sugli altri. C'è una voracità nel potere che la storia dimostra e che il costituzionalismo imbriglia. Infatti, non dalla benevolenza dei potenti ci aspettiamo benessere e sicurezza, bensì dall'assoggettamento dei poteri pubblici, prima allo Stato di diritto, poi alla democrazia, oggi alla democrazia costituzionale. Questo è ciò che avevano in mente i padri costituenti. Da questa consapevolezza e dal fatto epocale della guerra trassero l'ispirazione profonda che pervade la Carta Repubblicana e ne assicura lo sguardo lungimirante. Qualcuno, negli ultimi 20-25 anni, rovesciando secoli di lotte e progressi sociali, ha parlato al contrario di voracità dei diritti sociali, del welfare, che sarebbe esso il responsabile dei debiti pubblici sovrani. Dov'è Montanelli? Allora chiediamoci: qual è il ruolo della Costituzione nella organizzazione politica e sociale del Paese? Essenzialmente questo: un diritto sul diritto, il diritto costituzionale sopra e contro il diritto ordinario. Non è più il diritto ad essere strumento subordinato della politica, bensì la politica che diventa strumento di attuazione del diritto, dei diritti fondamentali iscritti, riconosciuti, garantiti dalle Costituzioni e messi al riparo dall'aggressione della politica. Guardiamo ora più da vicino alla revisione che ci viene proposta. Primo quesito: superamento del bicameralismo paritario, che andrebbe correttamente riscritto così: approvate voi un progressivo abbandono della democrazia parlamentare? Questa riforma infatti indebolisce drasticamente il Parlamento a favore del governo, il quale sarà anche padrone del calendario dei lavori parlamentari. Altro che a data certa. Il rapporto di fiducia tra il Parlamento e il governo viene poi vanificato non solo per l'esclusione del Senato, ma perché dovrà ottenere la fiducia di un solo partito. La legge elettorale italica, pienamente in vigore oggi, prevede infatti che un solo partito vincente avrà, quale che sia la percentuale dei suoi voti, la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera. Il problema della fiducia si riduce così a un rapporto tra il capo del governo e il suo partito, e perciò ricadrà sotto la legge della disciplina di partito. Quindi non sarà più una fiducia libera, una vera fiducia. Sarà, per così dire, un atto interno di partito, che addirittura può ridursi al rapporto tra un partito e il suo segretario. La verità è che il bicameralismo sostanzialmente resta, ma è la democrazia parlamentare che si attenua. E poi, il rapporto tra Stato e Regioni ha subito un rovesciamento, perché dalla rincorsa affannata al regionalismo sotto la pressione leghista di 15 anni fa, che ha portato alla revisione del 2001, si ritorna a un centralismo praticamente illimitato. E oltre a ciò si prevedono delle procedure che renderanno più difficili le forme di democrazia diretta, più difficili, non più facili, come il referendum o le leggi di iniziativa popolare, con una ulteriore diminuzione della possibilità per i cittadini di intervenire nei confronti del potere. Mesi di questa lunghissima campagna elettorale referendaria mostrano che la posta in gioco, prima affermata, poi negata, poi riaffermata e dissimulata, non è un semplice e corretto prevalere di una parte sull'altra, bensì un'affermazione vittoriosa, impropriamente caricata di significati ultimativi. Ora o mai più, sono 30 anni che, attenzione ai mercati, ritorneremo a essere l'Italietta, irrisa e spregiata e così via, manca solo la grande proletaria si è alzata. Ma porre questa concezione ideologica di vittoria al centro della visione politica non va bene e non fa bene. La Costituzione italiana coltiva un progetto di società di liberi ed eguali e il massimo di un sistema elettorale non è far sapere subito chi vince e mette fuori gioco chi perde, secondo una cosiddetta democrazia governante per cui chi vince vince tutto e chi perde perde tutto e il frutto della vittoria sono le spoglie del nemico, lo spoils system appunto. Nel mondo non tutto si risolve in vincitori e vinti. Tra Palestina e Israele il problema è chi vince. Tra chi vuol salvare i profughi e chi vuol lasciarli annegare in mare il problema è chi vince. Tra chi si accalca alle frontiere e chi costruisce muri spinati il problema è chi vince. La vittoria rimanda al potere e il potere politico non deve vincere per dividere, ma governare per unire. Non può essere che chi vince è il sovrano e gli altri tornano ad essere sudditi. Questo non è il nuovo che avanza, è il vecchio che ritorna. La riforma costituzionale viene sottoposta a referendum nel momento in cui abbiamo una riforma elettorale pienamente vigente. Lasciamo perdere i promemoria a futura memoria, che hanno lo stesso valore giuridico dell'ormai proverbiale, stai sereno, eccetera. Allo stesso modo, sul nodo fumoso dell'elezione dei nuovi senatori sta scritto: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Benissimo. Sulla base, evidentemente, di modalità stabilite da una legge, di cui si dice che sarà approvata dopo il referendum. Ma noi votiamo sui fatti, non sulle promesse. Dicono che a fare la riforma sono 30 anni che ci si prova e questa sarebbe la volta buona, ma ciò vuol dire che è una riforma che risponde ad esigenze di 30 anni fa, non del tempo di oggi. Il potere di allora doveva vedersela con competitori interni agguerriti, incalzanti. C'erano i partiti, i sindacati, l'associazionismo, i movimenti per la pace, gli altri movimenti d'opinione. Il potere era in difficoltà. Oggi invece all'interno il potere è del tutto a suo agio. Volitivo e spregiudicato si libera sul deserto della partecipazione politica. È dal di fuori invece che è tallonato, dominato, svuotato da poteri esterni più grandi di lui, Bruxelles, le banche, i mercati, ed è assediato dagli spread, dalla troica. Sono questi poteri che strozzano ogni possibile politica economica oggi, che vietano ogni investimento o intervento pubblico, perché i trattati stanno ben attenti, dice no, aiuto di Stato, non si può fare. Che spingono all'estero le principali fonti di ricchezza del paese, i giovani e le fabbriche. Al di là di affermazioni estemporanee recenti, è a questo quadro esterno che il progetto di revisione intende adeguarsi. E a questa struttura che abbiamo ereditato dalla globalizzazione, che questa riforma chiede di essere omogenea, di essere compatibile. Si va dicendo che la Costituzione, così com'è, impedirebbe le riforme. Eppure, negli anni 70, si realizzarono, a Costituzione vigente, una serie importante di riforme strutturali che andavano appunto nel senso dell'attuazione della Costituzione. Statuto dei lavoratori, 1970, divorzio, obiezione di coscienza, diritto di famiglia, decreti delegati della scuola, inserimento dei bambini handicappati nella scuola di tutti, chiusura dei manicomi, servizio sanitario nazionale, eccetera. E tutto questo mentre formazioni armate e gruppi terroristici dispiegavano il loro potenziale di violenza con la complicità di apparati istituzionali e nella oscurità di trame ancora largamente occulte e dissimulate. La Costituzione ci ha protetti allora e non vogliamo che venga stravolta oggi. Una riforma adatta ai tempi dovrebbe quindi rilanciare la politica. Questa è la vera risorsa che dovremmo mettere in campo. Si parla invece genericamente e incoscientemente di ridurre il numero dei politici. Ma chi sono i politici? Oggi nella Repubblica Democratica politici sono tutti cittadini che secondo l'articolo 49 della Costituzione hanno il diritto di concorrere alla determinazione della politica nazionale, non una volta ogni 5 anni, ma tutti i giorni. È dunque l'impegno politico dei cittadini che la riforma vuole diminuire? Questa proposta di revisione costituzionale guarda all'oggi, china su se stessa, ha un orizzonte ristretto, tutta intenta a equilibrismi contingenti, senza generosità, senza sguardo al futuro, senza respiro. Noi le diciamo no per poter finalmente, con slancio, rimettere mano veramente a un rinnovato patto di convivenza civile che ridia fiducia a istituzioni all'altezza di meritarla. Mi manca un minuto e mezzo. Grazie. Avrei la tentazione di fare qualche osservazione, ma ho pensato che bisogna essere buoni. E questa sede del Consiglio Comunale, nella quale noi siamo, è una sede pienamente adatta a una discussione su una riforma costituzionale che è la prima riforma importante che abbraccia la seconda parte della Costituzione dal 1948. E noi dobbiamo, di fronte agli elettori che ci hanno eletto, dobbiamo dire: no, non te lo dico come voto, non ti dico perché, non ti dico che cosa è in ballo. Non la pronuncio. È stato evocato qua uno Stato che non doveva essere evocato qua, perché qui parliamo di una democrazia che c'è, facciamo una battaglia alta, lasciamo perdere i disgraziati che sono in giro per il mondo, ce ne sono anche troppi, parliamo di noi, e noi qui siamo, lo ripeto, pienamente legittimati. Non esiste nemmeno lontanamente, neanche l'ombra di una violazione della neutralità di
Campana.
Ho sbagliato?
No, va bene, okay. Però... è finito il tempo.
Ah, bellissimo.
La parola... no.